As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, amici, amici di Nibarra, della Federazione, di qualsiasi pianeta da cui siete collegati, ben collegati, anzi benvenuti in questa nuova live di Talking Trek, dove parleremo ovviamente del nuovo episodio di Star Trek Discovery, che è il numero 4 della stagione 4. Esatto. Tutto è possibile, ed è possibile che anche voi siate collegati con noi questa sera.
O almeno lo bene. Il nostro capitano Jared sta già evidentemente delirando a quest'ora, quindi approfitto per prendere un attimo la palla al balzo e fare subito gli appunti social, che vanno sempre bene. Io vi ricordo, ragazzi, che la diretta è possibile seguire in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, ragazzi, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace e una love reaction alla diretta. Tanti bei commenti e tante belle condivisioni, perché come sempre più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube il discorso è molto simile, infatti anche in quel caso vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, e vi vedo che non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Inoltre anche lì mi raccomando un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti che tanto li leggiamo tutti a prescindere, e anche lì condividete. Io poi vi ricordo che tramite YouTube esiste la funzione della super chat per fare delle donazioni. Se farete una donazione, quando la farete il vostro commento sarà più colorato, più sparaflusciante degli altri, e noi giustamente vi ringrazieremo in diretta. Bene Jared, vediamo se hai recuperato il tuo brio, quindi ti passo di nuovo la parola.
Direi quindi di cominciare subito ad addentrarci con questo quarto episodio della quarta stagione. Prima di dire tutto quanto, ricordiamo che da quando la serie viene distribuita su Pluto TV facciamo qui delle dirette un po' più a braccio, cioè nel senso non facciamo tanto un'analisi, ovviamente qualcosa ce la notiamo, ma facciamo più un commento a caldo, andiamo un po' così, anche un po' di sentimento, mettiamola così. E dunque, l'episodio Sofia si apre con questa scena, no? Si apre con una, dove stanno cercando di trovare una collaborazione fra Nivapa e la Federazione, ma c'è qualche punto di stallo che proprio non riescono a risolvere, mettiamola così.
Esatto, inoltre...
Prego, prego.
No, semplicemente, allora diciamo che ti correggo un attimino così abbiamo un pochino il quadro generale di tutto quanto per fare un po' l'inizio, perché detta così, semplicemente il fatto appunto, cioè da una parte, diciamo che nell'inizio ci vengono presentate un po' le situazioni, appunto, da una parte abbiamo abbiamo il discorso di Nivard, dall'altra invece abbiamo la Discovery, dove vediamo che in piccolissima parte, ma poi questo lo affrontiamo molto meglio dopo, vediamo che da una parte Book comincia ad avere, diciamo, delle crisi riguardo quello che è successo su Pejan, e nel contempo abbiamo anche Tilly che sta cominciando anche lei ad avere qualche dubbio, ma di questi due punti poi ne parliamo dopo. Scusami Jared, era giusto per fare un pochino
sì,
più
sì,
una,
ma infatti io volevo
un'occhiata,
parlare un po' di
diciamo, generale, ecco. Ma adesso ci concentriamo.
E tra l'altro diamo anche un'occhiata anche a Nivar nel vero senso, perché prima abbiamo visto, diciamo, una sorta di consiglio isolato, qui vediamo un po' una città vivente, e qui a me purtroppo, e questo è tra i lati negativi, perché qui mi ha ricordato la vecchia Repubblica di Star Wars, dai su, è inevitabile, cioè è quella, cioè le città sono proprio quelle, cioè poi tra l'altro la parte molto politica è anche lì, a me mi ha richiamato Star Wars più che altro, tipo la minaccia fantasma, un po' queste situazioni un po' così da molto molto politiche, e questo è stato un po' uno dei punti che un po' mi ha lasciato un po' non del tutto convinto. Detto poi che io in realtà quando affrontano la politica di Star Trek e l'affrontano bene, come ad esempio in The Space Nine, io la adoro. Però diciamo questa prima parte, che comunque poteva essere anche interessante tra i due punti di vista contrapposti, però diciamo a livello estetico Nivarra non mi ha lasciato particolarmente convinto, mettiamola così.
Se posso dire una cosa, io purtroppo diciamo che questo è un problema che ho riscontrato dall'inizio alla fine di tutto l'episodio. Purtroppo, ora non voglio fare spoiler, quindi poi gli altri passaggi li vediamo per benino dopo, però io ho avuto un po' di problemi ad apprezzare la computer grafica presente, o comunque la CGI presente all'interno di questo episodio. Già Nivar da fuori, per quanto potesse essere interessante, però appunto, come hai detto tu, mi ricordava un po' una cosa un po' troppo posticcia. Poi dopo ci sarà un'altra cosa, di cui parleremo dopo, che mi è sembrata ancora più posticcia di questa. Quindi purtroppo, infatti, cioè, ti dico la verità, se fosse stato un pelo più curato, diciamo, da questo punto di vista, avrei dato un voto anche più alto. Però il problema è che, cioè, si vede anche dall'immagine, no, che stiamo mostrando. Cioè, la sala dentro è bellissima, è magnifico secondo me, questo doppio tavolo, insomma, è tutto bellissimo. Quella però non sembra una finestra, sembra un poster, tipo immagine, no, del villaggio vacanze appeso dietro. Cioè, non lo so, sinceramente non l'ho apprezzata. Cioè, cavoli, avete un budget comunque alto, avevate la possibilità, come dire, di mostrarci Nivar, quindi qualcosa di nuovo, qualcosa appunto che per ora abbiamo visto solamente di sbiacco, ne abbiamo solamente sentito parlare, invece ci avete fatto il manifesto della Proloco. Cioè, non lo so, non, purtroppo graficamente questo episodio non mi è piaciuto, a livello di grafica, eh. Poi colori e tutto il resto, bellissimo, ma a livello proprio di grafica così, non lo so.
A me dipende. Diciamo, questa prima parte no, mettiamola così. E infatti, tra l'altro, come avevi fatto notare tu, che comunque l'episodio si apre con i diari del capitano, con Burnham, che cerca di fare un po' tutto un reminder anche a noi spettatori di quello che sta succedendo, Fuad ci dice: io adoro gli inizi con i diari del capitano, condivido però le perplessità sulla rappresentazione di Nivarra, anche lui non è molto convinto. Poi mi ha ricordato la fondazione, io fondazione mi viene in mente per esempio la serie che hanno fatto, che però anche quella serie lì non sono riuscito a finirla, anche se comunque era anche abbastanza interessante, magari in un futuro la riprenderò. Antonio De Stefano, verissimo, mi è sembrata Coruscant più in piccolo, diciamo, da budget ridotto. Invece Daria Quercia, a lei piace, è piaciuta, è brava Daria.
È giusto.
Poi, rimpiangiamo i miei tempi di sushi che il piano invece di sta roba la sta morto, episodio 1. Ma tra l'altro, adesso che mi hai fatto venire in mente, quando hanno realizzato le immagini promozionali dell'episodio, c'era anche un'immagine in cui si vedeva Stamets e Burnham a mangiare roba tipo sushi.
Sì.
Che però questa scena poi non è stata inserita è all'interno vero. Dell'episodio, e quindi cosa mi fai? Immagini promozionali, poi le tagli fuori. Comunque, Giussi Moravito ci dice: alcuni pezzi me li sono persi perché diceva che si bloccava nei primi 20 minuti, li recupero qui, la scusa del tè, e ci fa piacere, Giussi. Comunque, diciamo che la parte politica era anche abbastanza interessante. Senti, io farei una cosa. Lo farei sia per noi ma anche per tutti gli spettatori. Dividerei l'episodio in tre blocchi,
okay.
E li farei tutti insieme. Non certo. Starei a fare ando e riando tra una scena e l'altra. Certo. Quindi io proseguirei sulla parte politica. Cambio un attimo scenetta, così ti do il tempo di andare avanti. E intanto trattiamo tutto il discorso sulla parte politica. Poi passiamo a Tilly e poi passiamo anche a Book.
Adesso parliamo. Come dice Riccardo Galletto, adesso parliamo del villaggio Panzerum su Nivarra. Ragazzi, mi dispiace, ma quando c'è da fare le critiche sapete che purtroppo vanno fatte.
Ad ogni modo, che cosa succede? Diciamo che c'è un impasse, non trovano un punto d'incontro, perché la vulcaniana Trina propone, diciamo, una clausola. Fa un po' la minoraiola della situazione, che praticamente diciamo che con questa clausola, Sofia, che cosa succede?
Praticamente lei chiede appunto un ritiro dalla federazione di Nivarr se dovesse essere necessario. Diciamo che lei lo fa un po' anche a scopo di protezione di tutta Nivarr. Però il discorso è che giustamente la presidente dice che no, questa cosa non è possibile, cioè non si può fare un ritiro così incondizionato. Michael allora cerca di fare un attimo ragionare, dice: ma scusate, ma perché non vi mettete un attimo tutte e due e trovate magari un compromesso, un modo per far andare bene le cose tra la federazione e Nivarr, visto che comunque abbiamo visto che comunque la federazione ha bisogno di Nivarr e Nivarr ha bisogno della federazione. E cosa succede? Che però salta anche fuori che il compromesso effettivamente non si potrebbe fare, perché dal punto di vista della presidente significherebbe, come dire, mostrare una sua debolezza. A questo punto Michael e Saru si rendono conto di essere stati chiamati lì perché devono aprire un varco, perché devono aprire, come dire, un po' una nuova pista tra queste due. E tra l'altro, dettaglio molto interessante, all'inizio, quando abbiamo, la presidente che dice a Michael di andare con lei su Nivarr, Michael chiede, ma scusami, ma perché non ci va Vance al posto nostro? Cioè, nel senso, io sono un capitano, io mi occupo della mia nave e tutto quanto, potrebbe mandare Vance, che comunque è un ammiraglio. E lei gli dice, no, ma guarda, Vance sta male, è stato poco bene, deve stare 24 ore, no, così.
Ha fatto la terza dose di vaccino. Come già te scritto,
non si poteva venire alla riunione. E sì che niente, no? E però, appunto, vista questa cosa qui, salta anche fuori, o comunque, diciamo che a Michael e Saru si mettono un po', come dire, la pulce nell'orecchio e pensano, ma non è che questa ci ha chiamate apposta perché non voleva Vance, ma voleva proprio noi? Cioè, non è che c'è qualcos'altro, no? Perché abbiamo visto che comunque questa presidente non è che ce la racconta sempre giusta, cioè, è un po', no, che fa sempre un po' questi rigiri. E quindi appunto questa scena va avanti così, appunto, con questo tentativo, diciamo, di apertura. Ti dirò la verità, Jared, io approfitto. A me sinceramente questa parte un po' più politica non mi è dispiaciuta, più che altro perché è interessante vedere appunto da una parte un po' questi due poli opposti, no? Quindi da una parte la logica vulcaniana o comunque di Trina, che come poi viene esplicitato in un certo senso lei porta avanti quelle che sono le sue tradizioni da 100 anni ormai, da tantissimi anni, giustamente lei si muove in quella direzione, giustamente anche per proteggere tutto il suo pianeta, mentre dall'altro invece vediamo la mentalità della presidente della federazione che comunque va un po' a cozzare. A me sinceramente non mi è dispiaciuta, così come non mi dispiace il fatto che in un certo senso siano Saru e Michael che devono fare un po', no, come si vedrà anche poi nelle scene successive, da intermediari di questa sì, situazione. Sì. Io l'ho trovato interessante. Certo, in certi momenti ha avuto un po' dei cali come situazione, cioè nel senso chiaramente poteva risolversi in un modo molto più veloce, però nel senso alla fine è un po' la trama principale, anzi una delle due trame principali dell'episodio, quindi ha anche senso che duri così tanto. Ti dico, a me non ha dato fastidio comunque, cioè non mi è dispiaciuta come trama.
Ma senti, partendo dal fatto che come molti stanno scrivendo nei commenti ci sono molte analogie alla Brexit, ma d'altronde non hanno mai nascosto, Star Trek Discovery si ispira anche a fatti reali, come la prima stagione era molto ispirata ai fatti politici di Trump. Poi c'era anche il discorso con la seconda, anche della, insomma, di tutti. Ora non voglio parlare di politica fuori da Star Trek, perché questa non è neanche la location giusta per farlo, mi sembra neanche un luogo adatto. Comunque, ad ogni modo, diciamo, si riflette un po' sulle cose accadute nel mondo, ecco, mettiamola così, per non andare troppo oltre. Ed effettivamente sì, perché un po' i romulani, i vulcaniani messi insieme, diciamo, rappresentano un po' gli inglesi che vogliono uscire dall'Europa, in questo caso dalla Federazione. Se ci entrano, vogliono che comunque loro hanno una via di fuga senza perdersi troppo anche in tutta la burocrazia, eccetera, eccetera. Però giustamente il presidente dice sì, però se ti faccio questo trattamento di favore, io innanzitutto appaio come debole. E poi anche tutti gli altri poi inizieranno a chiedermi, e quindi poi diciamo che la cosa non regge. Però da una certa parte anche i vulcaniani e i romulani hanno i loro dubbi, per come la federazione comunque sulla questione del grande fuoco a suo tempo non è che l'avesse gestita benissimo. Quindi diciamo, come hai detto tu, ci sono due poli opposti. Io sinceramente voglio fare una domanda al pubblico prima di parlare anche della risoluzione dell'episodio. Voi da che parte da spettatori vi siete schierati? Da parte di Nivar o della federazione? Lo chiedo anche a te, Sofia, poi rispondo io e poi leggiamo anche qualche commento.
Ok, questa è una domanda trappola, io me lo sento, però guarda, sarò sincera. Oddio, la mia risposta forse è anche troppo scontata, però io non trovo poi così sbagliato il discorso di Trina, non tanto dal punto di vista, cioè, allora va bene, ok, il fatto delle tradizioni eccetera tutto, però effettivamente, cioè, ragazzi, una via di fuga fa sempre comodo, cioè, nel senso, visto anche, come dire, la situazione brutta da cui sono usciti, o comunque visto tutto il macello che era successo quando la federazione poi si è disgregata, insomma, così. Ti dico, io sinceramente non mi trovo poi così tanto in disaccordo. Poi ovviamente, certo, magari avere anche lì, no, la mentalità un pochino più morbida per, insomma, per trovare un compromesso, magari fare anche un passo indietro per cercare, no, un altro modo, magari senza tagliare del tutto i ponti, ma mettendo magari un piede dopo l'altro, sì. Però ti dico, io mi trovo d'accordo con Ivar, sinceramente, cioè non mi è sembrata una cattiva soluzione. Forse un po' troppo rigida, ma d'altronde sono fatti così, quindi per loro ha giustamente senso.
No, io al contrario, io con la federazione, assolutamente con la federazione. Ma non scherziamo, perché devono dargli perché devono avere questo favore rispetto a tutti gli altri popoli? Cioè, che sono stronzi, scusatemi, gli altri che sono entrati come Trill e tutti gli altri che sono entrati nella federazione. E poi mi puzza sta cosa. Perché devono avere questo trattamento di favore? Secondo me non è legato al discorso della prudenza. Secondo me c'è qualcosa dietro l'anomalia e sono convinto che dietro c'è il loro zampino.
Ma di sicuro.
Magari non i vulcaniani, magari i romulani, oppure il contrario, non i romulani ma i vulcaniani. Star Trek tante volte ci ha stupito. Quindi io sinceramente, mi puzza troppo sta cosa, sinceramente. Io sono più dalla parte della federazione. Ora voglio sentire anche il nostro pubblico, perché questa è la parte che mi interessa di più. Ora è un dibattito politico alla Star Trek, però. Vediamo un po'. Allora, mi sembra che il primo sia Alessio Martin, se non sto leggendo male. Alessio Martin, federazione senza discussione. Teniamo il punteggio, io tengo la federazione.
Vai, io tengo Nivar.
Antonio De Stefano, vabbè, si rifà la tradizione di Star Trek di essere contestualizzata con le situazioni e le tensioni di politica in base all'epoca, che non, per esempio, erano palesemente sovietici. Questo era il commento sul discorso di Star Trek che si riflette alle cose reali, alle situazioni reali. Davide Piscillo, federazione, siamo due. Poi, allora, la trama politica non mi è piaciuta, troppo complicata ma affascinante e realistica. Difficile che tutti siano perfettamente d'accordo in una trattativa e che cercano il meglio per il proprio popolo. Nella quercia però più Nivar magari, ma sono di parte, quindi 2-1 per il momento. Stefano Tanci, federazione, troppo facile tenere il piede in due scarpe, soprattutto in un periodo di ricostruzione come questo. Grazie Stefano, grazie. 3, ma Vincenzo Lamia, Nivar, quindi siamo a 2. Daniele Amore, Nivar conquista punti. Nivar sicuramente per l'atteggiamento tenuto dalla federazione quando ha distribuito il dilizio senza esatto. Impegni per avere i pianeti dopo il grande fuoco.
Esatto, ne trovi d'accordo.
Giusto Moravito, la federazione sembra avere la verità in tasca e voler detrarre leggi. La richiesta di Trina mi sembra lecita e quindi... Oh, 4-3, accidenti, Nivar... lo fu dalla parte della federazione, anche se mi piace molto la presidente Nivar, e comunque sono 4, quindi siamo 4-4. Ma le battute finali, pubblico, siete voi a scegliere, quindi mi raccomando, chi ancora non ha votato lo deve fare adesso. Riccardo Galletti, io sto con Salvo, dice le tre cose brevi, il tè e sì. Un vero bomber. Poi Antonio De Stefano, io sto con la federazione unita, troppo facile avere la scappatoia senza ripercussione, perché loro sì e gli altri prendete a questo punto, no? Non ha senso, e quindi siamo 5, io sono a 5. Riccardo Frascan, non sono proprio in disaccordo con Ivar, però mi schiero con la federazione e concordo con Jared, siamo a 6.
Ragazzi, siete di parte, però non si fa così.
Sofia, leggene qualcuno anche tu, dai, se no poi sembra
certo.
Che
danno ma randomamente. Tanto ragazzi, sembra che il destino dei voti sia questo, infatti diamo con... Ah, tra l'altro abbiamo anche Corrado Fiesta Benchet che ci scrive, io do assolutamente per scontato che i vulcaniani nascondano qualcosa, se in effetti manca la buona fede.
Bravo.
Esatto, se manca la buona fede, quindi... No, dai, facciamo 4 ancora, 4 punti. E giustamente Santino Romano scrive, non si può entrare in un sistema prosperoso per poi uscire nel momento del declino, si vince o si perde insieme. Sono d'accordo.
E quindi
però,
lui è federazione, quindi siamo
il mio amore per i vulcaniani continuerà sempre, comunque mi dispiace. Anche Davide Piscino dice di cotte di crude perché dice vulcaniani
si l'ha già dato il
di essere puniti, ok. Abbiamo Claudia Polloni, federazione, quindi andiamo con la federazione. Stefano Angis dice entrambi, quindi diamoci un punto.
Io sono
un punto, quindi dai, siamo a 5. E andiamo avanti con Giordano Bracalente, federazione, perché tutti hanno gli stessi diritti. Continuiamo con Mauro Vallanti, me la cavo così, la federazione e la repressione, Nivar e l'orgoglio dell'autonomia, capisco Nivar, la federazione fa il suo lavoro, praticamente non ho risposto, facciamo un voto a testa, che dici?
No dai, si è astenuto, no, questo è astenuto.
Ma che cavolo, ok, e Daniele Pinna, assolutamente con la federazione, e Riccardo Galletti, comunque sto con Nivar a prescindere, bravo, quindi siamo arrivati a 6. Beh, direi che ha stravinto la
12 a 6, cioè proprio abbiamo schiacciato la maggioranza, ha vinto la federazione, il dibattito è concluso. Ora adesso però parliamo anche del discorso della risoluzione dell'episodio, Sofia.
Esatto.
Poi dopo parliamo anche del rapporto più ravvicinato, ma ne parliamo un secondo momento. Okay. Tanto parliamo anche della risoluzione dell'episodio. Spiegacelo un po' e poi facci sapere anche il tuo punto di vista e fatecelo sapere anche voi tra i commenti.
Allora, diciamo che appunto a questo punto, quando i nostri due eroi, quindi quando Saru e Michael si rendono conto di essere un po', no, l'intermediario principale, appunto Michael parla con la presidente e le propone una soluzione. Le dice: guardi, ma se una terza parte propone un compromesso, nessuna delle altre due dovrà praticamente tornare indietro sui suoi passi, sulla sua decisione. Quindi questo permette a Michael e Saru, diciamo, di esporsi, ma allo stesso tempo alle due presidenti di mantenere, diciamo, il loro posto sul podio. A questo punto Saru e Michael parlano dell'importanza dell'unione tramite il dialogo per l'evoluzione dei popoli. Viene così proposta una commissione indipendente che supervisione i mondi della federazione, appunto i mondi della federazione, compreso Nivar. Michael a questo punto si propone per svolgere appunto il ruolo di mediatrice tra la federazione e Nivar. Viene dato effettivamente l'ok, un po', diciamo, appunto, vista, come dire, anche la prontezza, la decisione di Michael, insomma, così, e un po' anche dall'altra parte, perché effettivamente Michael, diciamo che lei si autodefinisce effettivamente una cittadina di Nivar, e questo, diciamo, che le fa guadagnare anche una certa fiducia dagli occhi, diciamo, di entrambe le donne, perché in questo modo, diciamo, è come se fosse un po', no, la sicurezza del fatto che lei possa avere un po' una visione,
un ponte in mezzo a due mondi,
esatto, dai, esatto, ma che possa avere anche una visione comunque globale di tutto quello che succede. Ti dirò, a me è piaciuta. Allora, per carità, ovviamente questo va detto, è stata una risoluzione un po' scontata, perché, nel senso, già da quando si cominciano, no, ad unire i puntini, già quando si comincia a capire perché Michael si trova lì, perché appunto Vance non c'è, tutto quanto, diciamo, si uniscono un po' i puntini e già dopo pochi minuti si riesce a capire un po' dove vada a parare la puntata. A me non è dispiaciuta come risoluzione, ha senso, secondo me, appunto per i motivi di cui sopra, e voglio sono un attimo curiosa di vedere come si gestiranno la cosa. Sicuramente questa poi diventerà effettivamente nel corso della stagione, almeno io credo, una un po' anche una sfida per la stessa Michael, perché comunque a un certo punto siamo piuttosto sicuri tutti quanti che si troverà un po' a dover scegliere tra due fuochi, perché tanto ormai l'abbiamo capito, Nivar con la nuova federazione non ci va particolarmente d'accordo, nonostante comunque alla fine vediamo che alla stessa Trina viene consegnata proprio la bandiera piegata a triangolo della federazione, appunto, poi da appunto il vessillo da puntare. E tra l'altro, scusatemi, mi stavo dimenticando la parte conclusiva di tutto questo. Dopo appunto la risoluzione, sappiamo anche che cosa succederà a Jvini, ovvero la romulana che abbiamo visto nell'episodio precedente, che andrà insieme alla madre di Michael in un periodo, diciamo,
più che la romulana, la Kawat Milat.
La Kawat Milat, pardon.
Che è romulana, però insomma si identifica più.
Hai ragione, ti chiedo scusa. E appunto, e sappiamo appunto che verrà mandata, diciamo, in questa fase, diciamo, di ritiro, di purificazione in un certo senso con la madre di Michael, in modo che possa, diciamo, tornare, possa pentirsi di quello che ha fatto e poi possa, diciamo, ricominciare a vivere in modo sereno. Jared, dimmi la tua su questa risoluzione, cosa ne pensi?
Ma senti, guarda, il fatto è questo, che comunque sono state anche delle, usate delle belle parole, per esempio, come ci fa notare Mauro Pallanti, signora Presidente, c'è differenza fra resistere e prosperare. Guarda, sul fatto dei dialoghi, poi ci sono stati anche ben scritti su Michael in questa scena, però trovo proprio scontata la scena, perché sembrava proprio fosse telefonata, che Michael doveva venire lì a risolvere la situazione, perché era veramente troppo scontata, secondo me. Però devo dire che comunque i dialoghi sono stati belli e tutto quanto, però se l'avesse fatti qualcun altro magari sarebbe stato meglio, secondo me, perché il capitano comunque, sì, sono figlia di Nivarra, sì, ma te sei figlia di Vulcano, cioè ancora non era concepito col discorso dei Romulani eccetera eccetera, scusami, è come dire io sono un figlio del Rinascimento ma poi in realtà ho vissuto nel Medioevo, e non è la stessa cosa, cioè, capito? Quindi, boh, a me non è che mi abbia convinto tantissimo, però tra i dialoghi, tutta la frase, tutta... mi è piaciuto molto, però non sono stato, diciamo, convinto appieno, ecco, mettiamola così. Detto ciò, secondo me la politica è interessante, Star Trek, infatti, ripeto, Deep Space Nine ha tantissimi episodi politici veramente da pelle d'oca, e qualcuno magari fra i commenti può anche non essere d'accordo, però secondo me bisogna comunque dosarla politica e non abusarne troppo, e in questa quarta stagione secondo me si sta andando veramente su una linea molto 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 politica.
Beh, però secondo me,
perché l'ingresso del presidente, ci sta che il presidente sia una figura politica, ma che adesso anche gli altri personaggi vengano sempre buttati in questi contesti, anche dove obiettivamente lì Michael poteva anche non esserci, non lo so, li vedo un po' forzati queste cose.
Ma guarda, allora, sono d'accordo sul fatto che non fosse effettivamente necessaria Michael per questa trattativa, appunto, poteva benissimo andare Vance e Michael poteva benissimo rimanere sulla Discovery. Per quanto riguarda invece la piega politica, invece mi trovo in disaccordo, perché comunque, cioè, bisogna anche considerare in che situazione ci stiamo trovando, perché... È vero che c'è il discorso dell'anomalia di base, perché tanto quella lì alla fine abbiamo capito che è essere un po' la minaccia, no? Ce l'hanno ripetuto in tutte le lingue del mondo, quella è la minaccia, quella è, diciamo, il villain che non vediamo di tutta la stagione, così. Però secondo me, diciamo che questa nuova stagione si concentrerà molto...
Non so se mi sono bloccata io o si è bloccata Sofia. Vediamo, comunque nell'attesa magari la recuperiamo. Comunque ad ogni modo leggiamo intanto qualche commento. Riccardo Galletti per esempio dice: Jared, Michael è come Kirk, risolve sempre. Una piccola postilla, ci dice Daria Quercia, ma fa da mediatore in faccenda, così delicata da essere capitano di un'astronave. Come fa a gestire entrambi i ruoli? Non è troppo carne al fuoco? Un tantino inverosimile, mi pare. In effetti è quello che poi ho pensato anche io. Stefano Tanci invece ci dice: da bravo Niner, quando sento certi commenti mi si apre il cuore. Grazie Jared, ma grazie a te Stefano. Esatto. Abbiamo recuperato Sofia, eccola fra noi.
Scusatemi tantissimo.
Vai avanti Sofia, che cosa sentite? Stavi dicendo? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Cosa stavi dicendo?
Ok, perfetto, scusate. Dicevo che comunque la faccio brevissima in caso che salti un'altra volta la connessione, che semplicemente comunque questa storia, come dire, della politica sarà comunque qualcosa che ci trascineremo avanti ancora. Ok, basta, questo, se no ho paura che mi salti.
No, ma in realtà sei sparito un minuto.
Ah, meno male, scusate.
Giusto, Morabito, Deep Space Nine era tutta politico-diplomatica, però Deep Space Nine, il capitano Sisko, si trova in una situazione molto più delicata, in cui a lui spettavano, purtroppo, e quasi per forza, perché tutta la parte politica addosso, lui si trovava pure nel mezzo, capito? Invece Burnham qui è stata proprio inserita apposta e quindi per questo mi è sembrata anche a me un tantino forzata. Però vi ripeto, secondo me bisogna sempre abbastanza dosarla la politica. Comunque, Sofia ha un'opinione e un'altra opinione, insomma, certo. E va bene lo stesso. Va bene lo stesso, l'importante è rispettare comunque le opinioni degli altri. E adesso andiamo anche sul piatto forte a questo punto. Ah. Andiamoci. Già nella scorsa stagione si parlò in un'intervista, quando ancora era capitano, del fatto che ci potesse essere una sorta di interesse amoroso fra Saru e la vulcaniana, però poi sembra che la cosa fu accantonata. Invece in questo episodio hai capito che il piano
furbo lui. Beh, furba anche lei,
Okay. Ciao, vai Sofia.
Sì, scusate, mi stavo finendo di ristabilizzare. Allora, diciamo che appunto, facciamo un passettino indietro. Prima che appunto Michael e Saru risolvino effettivamente la situazione, i due parlano in separata sede, uno con Trina e l'altra con la presidente. La cosa interessante è che Trina mostra fin da subito, come hai detto giustamente tu, un certo occhio di riguardo, no? Nei confronti di Saru. Tant'è che loro due parlano della fiducia di Nevar verso la federazione e a un certo punto, mentre sono seduti o comunque inginocchiati, Saru le chiede di mostrarle, diciamo, una delle tecniche, quella che poi lei descrive come la tecnica basilare della meditazione, quella che viene poi insegnata ai bambini, come se fosse quindi un'introduzione, di meditazione vulcaniana a Saru. E c'è questa scena bellissima tra loro due, con sempre il manifesto della Proloco di Nivar alle spalle, ma comunque una scena molto molto bella. E beh, grazie mille. E quindi niente, ti dirò Jared, a me sinceramente è piaciuto molto, cioè mi è piaciuto veramente tanto questo scambio e ne voglio ancora, sarò sincera.
Ma comunque devo dire che secondo me con il carattere di Saru, con una vulcaniana, ci può sta, secondo me funziona.
Scusami. Oppure la collezione di Franco Boni, ragazzi. Vedi,
a parlare troppo di politica ti sei frizzata come Andreotti in quella trasmissione di te. Quindi è bene uscire. No, comunque sì, dai, la coppia può funzionare, ma vediamo un po' anche come, perché se no altrimenti diventa un po' un conflitto di interessi se lei comunque, che anche adesso ancora non si è unita alla federazione, se la fa con un ufficiale, insomma, secondo me non lo so quanto possa essere lecito, però per il momento sembra una sorta di amicizia in uno stato molto flirtante, mettiamola così, a modo loro, a modo vulcaniano.
Sì, ma poi la cosa che io ho trovato sinceramente dolcissima è il fatto che appunto, come si notava prima, lei gli fa anche trovare appunto il tè, che il piano, cioè è bellissima, perché il sapore di casa, cioè che tecnica, grande Trina.
dai, adesso ci rispostiamo un attimo e ci concentriamo sulle altre parti. Direi, visto che la possiamo fare in una sola scena, la parte di Book e di Calder, la trattiamo subito, così poi ci dedichiamo totalmente alla parte di Tilly e i nostri cadetti, che tanto so che è la parte del piatto forte della serata. Quindi intanto andiamo con questa. Dunque, che cosa succede? Innanzitutto vediamo Book, che già nello scorso episodio era stato detto che lui era anche un buon consigliere. Ecco, adesso lui figura in due ruoli. in quello di capitano e in quello di ufficiale medico e in quello di consigliere. Non quindi diciamo Ebook Calber, scusate, sto confondendo. Calber sta nel ruolo di ufficiale medico e consigliere. Quindi diciamo ha una doppia veste e dall'altro non è manco in divisa, non è manco in divisa ufficiale mentre fa il consigliere, però c'è da dire che anche Diana Troia all'inizio non si metteva proprio le divise ufficiali mentre faceva la consigliere, quindi ci può anche stare, lo possiamo anche perdonare sotto quel punto di vista. Però devo dire che mi è piaciuto molto, al di là di questa scenetta solo con Book, anche con gli altri, quando parla per esempio anche con Tilly, che si sente fuori luogo, fuori posto, e devo dire lì che Sofia, la scorsa puntata, aveva ragione, perché se io pensavo che fosse giusto un problema di un episodio, invece a quanto pare no. Ma parliamo dopo di Tilly. Parliamo di loro due. Book ovviamente sta, diciamo, passando questo periodo post-trauma da distruzione del suo pianeta e quindi, diciamo, si trova in uno stato molto fragile ma anche aggressivo, insomma, in uno stato molto post-trauma, come ho detto prima. E quindi non è una soluzione facile da affrontare, però devo dire che Calber ha un modo di fare che se Diana Troi cercava di conquistarti un po' anche con un discorso empatico, Calber usa il grande potere della gentilezza. Qui si comporta un po' come se fosse il Ted Lasso della situazione, non so se avete visto la serie, che è una serie che parla di un allenatore di calcio in Premier League e si confronta con questi calciatori che ovviamente ognuno ha i suoi problemi. Poi non facciamo troppi spoiler e non andiamo troppo off topic. Ad ogni modo sfrutta il potere della gentilezza e mi è piaciuto veramente molto. Però c'è un aspetto che non mi è piaciuto, il fatto che si è troppo alternato questa scena ad altre scene. Si poteva fare, secondo me, un'unica sequenza lunga, divisa massimo in due parti, e finirla lì, invece di alternarla tre o quattro volte. Perché a una certa eri lì che magari succedeva qualcosa di interessante, che so, sulla parte politica o sulla parte di Tilly, e si stoppava per vedere Book che usava la materia programmabile per ricostruire cose legate al suo pianeta, che per carità ci sta, però era meglio gestirlo tutto in due massimo sequenze, ecco, mettiamola così. Ma questo è il mio punto di vista. Tu, Sofia, cosa ne pensi?
Ma guarda, allora, io sono d'accordo con te per quanto riguarda la divisione appunto della sequenza, perché effettivamente, cioè, diciamo, questo è anche un momento piuttosto importante dove appunto Book ammette di nuovo la sua fragilità e la ammette proprio davanti a Calder, come hai detto giustamente te. Calder cerca, ma secondo me lui cerca anche, a parte il discorso della gentilezza, ma cerca anche un po' l'empatia, perché a me è piaciuto molto il momento in cui lui gli parla delle tradizioni di famiglia, no? Che lui aveva, e gli racconta anche quell'aneddoto divertente di lui che involontariamente praticamente ha staccato prima il pollice e poi l'indice al suo povero zio defunto. E mi è piaciuta molto, però come hai detto tu, anch'io l'avrei apprezzata proprio tutta, messa magari tutta insieme.
Massimo in due sequenze, non in 4-5 seghezzate, ecco, mettiamola così.
Ah, e tra l'altro, scusa, posso prendere un commento da parte di Giusy, che ci dice: Calber è passato dalla morte, lui può capire chi si trova l'animo in combattimento. Lo trovo molto bello, guarda, sono d'accordo, infatti penso che fosse effettivamente la persona adatta, Calber, per affrontare questa situazione, non so tu, Jared.
Sì, sì, assolutamente sì. Io ne leggo un altro di Stefano Tanci. Su Apple TV, visto che è citato Ted Lasso, il capolavoro è For All Mankind, riunisce in un colpo solo troppi miei interessi, meravigliosa, scusate l'off topic. For All Mankind è stupenda, dall'altro è una delle serie preferite del regista di Trekkie Roberto Baldassarre, è veramente bella, parla della corsa nello spazio ma che non finisce praticamente mai, questa sorta di universo. La storia cambia, diciamo, sono i russi ad arrivare per primi sulla Luna, comunque non voglio anticiparvi troppo, ma ve la dovete guardare se avete un abbonamento ad Apple TV attivo. Ma torniamo su Star Trek, Sì, io ti ripeto, a me, allora, il discorso dell'empatia, chiaramente, perché altrimenti non saresti un consigliere, che il consigliere poi in Star Trek c'ha molto sta figura anche un po' da psicologo della situazione, no? Però lui, più che empatico come la Diane, che poi Diane anche per dei suoi motivi di natura era anche empatica, lui veramente sfrutta il potere della gentilezza, che troppe volte è sottovalutato.
Certo.
E a me è piaciuto veramente molto, molto. C'è un certo punto, Book, che quasi dà per scontato dove lui vuole andare a parare, un po' come dice, sì, ma queste sono le classiche cose un po' da strizzacervelli, insomma, un po' di parola non dice così, ma in pratica lo pensa. E invece lui no, invece lui fa capire, dice, no, ma tu fai bene... E guarda, veramente mi è piaciuto veramente un sacco Calver, e soprattutto mi piace in queste ultime due stagioni come il personaggio è caratterizzato, perché lui è un personaggio interessante, cioè vederlo soltanto come figura del compagno di Stamets a me non piaceva. Cioè, è bello che Calver sia un suo personaggio anche singolo e che non ha bisogno di stare accanto a Stamets per brillare. In queste ultime due stagioni, soprattutto nella terza, ma anche in questa quarta, sta dimostrando di essere veramente un bel personaggio. Mi piacerebbe rivedere, ma forse questa è fantascienza nella fantascienza, un ruolo a dottore più nel vecchio stile, cioè vedere quegli episodi in cui c'è una pandemia da risolvere, il dottore si mette lì in prima linea cercando di trovare la cura. Ma questi episodi, secondo me, è un po' fantascienza. Perché adesso il ruolo del dottore nelle ultime serie di Star Trek è molto, molto più marginale. Però almeno come consigliere, diciamo, ha spiccato molto bene questo episodio, ecco. Il dottore mi è piaciuto molto. Mi pare che sganciandosi da Stamets ci stia solo guadagnando. Sì, infatti, ovviamente con Stamets ci sta ancora insieme, ci sono comunque degli episodi dove loro due si vede che insomma sono una coppia, ma è giusto così. Però ci sono anche degli episodi in cui si valorizza proprio la figura di Stamets come si valorizza la figura di Calver, e questa non mi piace, perché comunque loro due sono stati inseriti proprio come personaggi, non soltanto per rappresentare la coppia, capito? E quindi devo dire che mi piace veramente molto. Poi mi pare che il cambio delle divise, mi piace anche il cambio delle divise in bianco, ci dice Positrone 76, che salutiamo. Riccardo Frasca dice: in effetti avrebbero potuto dare più spazio in due maxi sequenze a queste scene, comunque me lo aspettavo. Poi, allora, vediamo un po'. Penso che se avessero concentrato tutto sarebbe risultato noioso per il pubblico. Hanno preferito intervallare con parti più concitate. E ognuno ha la sua opinione, assolutamente la rispetto. Magari era più un senso che apparteneva a me. Diciamo che, come diceva qualcuno, quella parte con cui lui gioca con la sabbia, boh, io l'avrei anche un po' ridotta di minutaggio, sarei arrivato subito al sodo. Però capisco anche la tua motivazione. Book che gioca con la sabbia, infatti, eccolo qui. Che poi è la materia oscura programmabile.
Esatto, quindi. Esatto.
Sì, sì. Allora, direi che a questo punto chiudiamo anche il capitolo Book.
Esatto.
E passiamo al capitolo più importante. Passiamo al capitolo, quello collegato ai cadetti, a Dira, a Tilly, insomma, esatto. Entriamo proprio nel più vivo dell'episodio, che è la parte più e qui ci sono tante cose da dire, ma iniziamo per gradi e comincia tu, Sofia.
Ok, beh, allora direi che cominciamo con appunto l'introduzione. Appunto Tilly ha dei dubbi riguardo il suo percorso, riguardo quello che sta facendo, riguardo appunto, come avevamo detto prima, anche nell'episodio precedente, c'è qualcosa che non va. Salta fuori che Kovic ha bisogno di qualcuno, il Kovic che è tornato, ha bisogno di qualcuno che guidi i cadetti durante l'esercitazione, e lei si unisce, lasciando così, diciamo, Stamets a lavorare, diciamo, sui calcoli per l'anomalia, per cercare di capire quando arriverà, così. A questo punto Tilly va con Adira, mentre invece Grey, vediamo, anzi ci viene detto che tra l'altro Grey, devo dire, ha un cambio di look molto interessante, viene praticamente, spiega molto brevemente che passerà la giornata nel bar di Prora per fare amicizia, per conoscere persone, insomma per ricominciare un po' a vivere, mettiamola così, anche giustamente. E beh, che dire, sicuramente di questa prima parte io sono stata molto contenta di rivedere Kovic, mi mancava finalmente, il grande Cronenberg ha fatto di nuovo, è tornato di nuovo sul piccolo schermo. E anche qui, come un po' per il discorso di Nivar, non ho apprezzato particolarmente, diciamo, tutto il contorno al livello stilistico di quello che ci viene proposto. Poteva essere più bello, purtroppo. Però le due appunto, Adira e Tilly mi sono piaciute molto, almeno fin dall'inizio. Jared?
No, invece a me a livello estetica tutta questa parte qua non è dispiaciuta affatto.
Molto bene, molto bene.
Sì, anche le parti successive che poi vediamo dopo. E questa parte devo dire che poi entra subito nel vivo, diciamo, è subito frizzantina, funziona subito, diciamo, si digerisce molto bene, crea curiosità, crea aspettative. Poi il tema dei cadetti è un tema comunque non sempre troppo facile da affrontare. Devo dire che secondo me l'hanno fronteggiato molto molto bene. Andiamo avanti anche con qualche scenetta, perché qui, ecco, qui vediamo i cadetti. E devo dire che comunque mi sono piaciuti, perché ne hanno scelti uno più differente dall'altro e questo crea molta curiosità e funzionano soprattutto molto 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 bene.
Sì,
ricordiamo anche, per chi non lo sapesse, che è in lavorazione una serie ambientata nella Flotta Stellare.
L'Accademia della Flotta
Stellare. Sì, scusami, nell'Accademia della Flotta Stellare. Ovviamente non si conoscono i tempi, l'ambientazione, non si sa neanche quando arriverà questa serie, perché è ancora in una fase di pre-sviluppo, mettiamolo, devono ancora scriverla, però il progetto è stato lanciato da Alex Kurtz, l'ho anche dichiarata al New York Times, quindi diciamo che arriverà una serie sull'Accademia, e devo dire che qui ne vediamo anche un bel assaggio, e soprattutto per poi come finisce l'episodio, come finisce la risoluzione di tutte queste sequenze, io un mezzo dubbio che magari un personaggio si staccherà per vederlo in un'altra serie ce l'ho, però andiamo per gradi, andiamo anche, insomma, vediamo questi tre personaggi, uno differente dall'altro.
Sì,
il primo mi sembra che sia un Tellarite, può essere.
Sembrerebbe di sì.
Un Tellarite, la seconda è un'umana, tra l'altro che ha vissuto in una colonia, dove praticamente praticamente vedeva soltanto umani, cioè non ha mai visto extraterrestri, alieni, vogliamo chiamare. E poi il terzo lì a destra è un oroniano che, vista tutta la situazione, la terza stagione di Discovery, c'ha una sorta di pregiudizio nei suoi confronti, che poi va avanti anche per tutto l'episodio.
Esatto.
Però devo dire che i cadetti li ho trovati interessanti, diciamo, getta delle buone basi. Andiamo avanti sempre con le immagini. Ovviamente tu, se vuoi raccontare qualcosa...
Beh, direi che bisogna fare forse un pochino di contesto, scusa Jared. Allora, diciamo che cosa devono fare questi cadetti e su che cosa poi si incentra alla fine tutta la... Poi tra l'altro abbiamo anche una... Scusami, approfitto. Abbiamo una correzione, perché Fabio Galzignate ci dice... Non era un nausicano, forse, appunto, parlando di...
Fammelo rivedere un attimo.
Abbiamo anche Davide Piccillo.
Oddio, però...
Abbiamo anche Davide Piccillo che butta l'idea del librido dicendo Tellarite Klingon.
Sai che non lo so.
È stranissimo. Effettivamente, guarda, io davo per scontato che fosse un Tellarite, perché...
Io davo per scontato per il fatto che fosse molto scontroso.
Ma anche per l'aspetto, perché sì, effettivamente... L'aspetto,
perché mi ricordo in uno degli short tracks dedicato a Mad, aveva uno di questi aspetti così.
sì.
Però magari potrebbe essere anche un nausicano, no? Potresti anche non avere torto, Flavio. Non so come i nausicani sono entrati nella federazione, però...
Tutto è possibile. Però
tutto è possibile dove è ambientato Discovery, quindi...
Comunque... Facciamo un po' un recap. Allora, quindi, questi cadetti devono andare insieme a Tilly in una missione esplorativa su Geryon e fondamentalmente questa a cui si sottopongono sarà una missione che mette in risalto il discorso della collaborazione. Infatti, come fa notare Kovic, i cadetti sono i migliori dei loro mondi, ma non sanno socializzare, hanno sempre vissuto, diciamo, un po' in una sorta di bolla, un po' in una idea, e non hanno capacità di socializzazione. Tilly quindi supervisiona appunto il gruppo che vediamo qui formato con Adira. Mentre stanno andando verso questo pianeta, verso questa luna da esplorare, la navetta su cui viaggiano viene colpita da dei raggi gamma. Uno dei cadetti, tra l'altro, in questa brutta situazione, in questo brusco incidente, ci perde anche la vita, una situazione sicuramente molto, molto tragica. Le comunicazioni vengono interrotte e così finiscono su Cocytus, che è praticamente una luna gelata, gelida, con un ecosistema appunto glaciale, come si vede nella slide successiva, e quindi devono trovare il modo di andarsene da lì. Ma non è finita, perché i guai non sono finiti per i nostri poveri cadetti. Infatti la nave viene attaccata da una creatura aliena, che si nutre di energia che traccia, si nutre dell'energia che viene, diciamo, diffuso, comunque creata
dai sistemi elettronici
di comunicazione, molto semplicemente, scusate. Quindi la soluzione è quella di andare su un crinale per andare a cercare un soccorso, a lanciare un segnale di soccorso. E questa cosa, dice Tilly, dopo, diciamo, che ci sono stati un po' di scontri tra questi tre ragazzi che hanno un po' di difficoltà di comunicazione, Tilly dice no, si fa tutti insieme, non voglio coraggiosi, non voglio volontari, noi si va e andiamo insieme, perché questo deve essere lo spirito. Ma vengono inseguiti dalla creatura, tant'è che Adira addirittura viene anche bloccata nel ghiaccio. Vediamo anche che, come dicevi tu giustamente, Jareth, ci sono delle tensioni tra l'Orioniano e il Teldarita barra Klingon barra...
Guarda, in tal proposito vi ho recuperato, ora non so il formato, ma una foto del Teldarita che vediamo in uno degli short tracks della prima stagione di Star Trek Discovery.
Ok.
E ora non è i Rasta, però... Secondo me, prova ad andare indietro con le immagini, perché comunque il naso da Teldarita mi sembra che ce l'abbia. Questo è senza capelli, ma magari, boh. A me mi sembrava un Teldarita, però potreste avere anche ragione voi che dite che è un nausicano, ma non ne sono sicuro.
Comunque, scusa, continuiamo un attimo con lo spiegone, così poi siamo liberi di parlare di tutto quello che vogliamo. Appunto, Dira viene bloccata dal ghiaccio, ci sono appunto queste tensioni tra l'Orioniano e il Teldarita, che finalmente vengono risolte nel momento in cui tutti cominciano effettivamente ad aprirsi, ok? Tant'è che è la stessa Dira a parlare dell'Orioniano, perché sembra ricordare come appunto, cioè, parla di lui, parla appunto della figura di suo padre, che era un attivista, che in un certo senso lottava perché lo schiavismo venisse abolito. E a questo punto bisogna che Tilly si offre proprio come esca per correre, per distrarre appunto la creatura che si sta avvicinando verso di loro, in modo tale che i cadetti, nei 60 secondi che hanno per essere rintracciati dalla USS Armstrong, appunto abbiano il tempo di attivare il comunicatore ed essere così rintracciati. Molti in extremis vengono tutti salvati con un'altra creatura che tra l'altro sbuca e va addosso ai cadetti e alla fine, quando diciamo siamo tutti salvi, stiamo tutti bene, vediamo questa scena di Kovic e Tilly che parlano, con Kovic che fa i complimenti a Tilly dicendole guarda, brava, perché sei riuscita effettivamente nella missione, è cominciato ad aprire appunto le comunicazioni tra questi ragazzi, e dice se ti interessa sarebbe un posto come insegnante nell'Accademia della Flotta. Valuta tu, pondera tu e poi vediamo. E così diciamo che si conclude un po' questa sequenza, diciamo, centrale, che è quella un po' che, diciamo, trascina anche un po' tutto l'episodio. Che dire?
Ma senti, a me è piaciuta. devo dire, tutte le intere sequenze mi sono piaciute tutte. Su questa parte, se l'episodio si fosse basato tutto su questa parte qua, sarei arrivato sicuramente ad un 8. Però ti dico, mi è piaciuto anche il lavoro di squadra, mi è piaciuto un po' tutti i problemi che hanno dovuto affrontare insieme da equipaggio, e questo è stato una cosa. Però anche qui c'è stato anche politica, anche su queste parti qui, insomma, dove veniva citata la catena Smeraldo, come dicevi tu, il padre dell'Oroniano, insomma, c'è stata una parte politica anche qua. Però qua secondo me è stata trattata meglio. Secondo me è stata trattata meglio, e poi devo dire che i tre cadetti, secondo me, uno meglio dell'altro, secondo me sono funzionati tutti quanti. Quello io lo chiamo Tellarite, poi ragazzi, se mi sbaglio, pazienza. Era quello che un pochino mi piaceva di meno, secondo me, perché aveva molto questi pregiudizi, e secondo me non era tanto dato dal fatto che lui, anche ovviamente da tutti gli episodi che ha vissuto, ma secondo me era anche un po' per la sua natura Tellarite. Io lo davo anche un po' per questo. Perché loro sono molto polemici, mettiamola così. Quindi, però devo dire che secondo me hanno funzionato tutti quanti. Mi è piaciuta molto anche Adira. Anche se ogni tanto faceva un po' la saccente con il discorso delle vite passate che le ha vissute attraverso il fatto che conteneva il... come diavolo si chiamava... Qui, vabbè, la cosa Trill, il simbionte, il simbionte non mi rimane mai in testa, che non tenesse il simbionte, quindi lei allora a questo punto faceva un po' la saccente. Lì mi sembrava un po' la Wesley Crusher della situazione, però era più simpatica, era molto più simpatica. Anzi, era molto più, usiamo aggettivi generici, perché sappiamo che è non binario. Scusatemi tanto, mi scappano e mi dispiace tantissimo. Ad ogni modo... mi è piaciuto tutto quanto, devo dire tutti i personaggi secondo me qui sono funzionati molto. Mi è piaciuto anche il fatto che Tilly facesse un po' da maestra delle scuole medie, che li portava in gita, insomma, questa cosa un po' del genere, e ti fa anche un po' capire quanto sia cresciuto il personaggio di Tilly. Perché io me lo ricordo ancora come, infatti poi anche nel corso dell'episodio, anche nel corso delle scene successive dove la vediamo con Michael nella sua stanza, nella sua vecchia stanza dove prima c'era anche Michael, vediamo come si sia evoluto molto questo personaggio. Lei era quell'ufficiale, quel cadetto impacciato, sempre in preda all'ansia,
esatto,
che sembrava quasi avesse dei tratti un po'... insomma, diciamo che si vedeva che era un personaggio molto acerbo, come tutti i cadetti, giustamente. E invece qui vediamo che ha raggiunto una certa maturità. Però in qualche modo lei non è che la vuole tantissimo questa maturità che ha ottenuto. Diciamo, non si sente molto però a suo agio. Però qui la vediamo comunque un cadetto più, c'è cioè un cadetto, adesso un tenente molto più maturo, sia nel prendere decisioni sia nell'aiutare gli altri. Poi chiaro, non è un capitano, non è un primo ufficiale, quindi anche lei può sbagliare. Però devo dire che mi è piaciuto molto Tilly in questo episodio, e probabilmente questo è l'episodio in cui Tilly mi è piaciuto di più in assoluto, da quando ho cominciato a Discovery, secondo me.
Sì, guarda, mi trovi d'accordo, anche perché, se vi ricordate, io c'è stato un momento in cui Tilly non la sopportavo più. Ero arrivata veramente al limite,
perché altro... era una macchietta, esatto. Dai, era quel personaggio che doveva far ridere, esatto, nella sua goffaggine, esatto. Invece adesso ha una sua maturità.
Ma guarda, sarò sincera, secondo me già nella terza stagione piano piano cominciava, sì. Cioè si cominciava a vedere un po' una crescita nei confronti del personaggio, e qui devo dire che questa crescita l'abbiamo trovata ora. Poi dopo parliamo per bene anche della scena finale, quindi mi fermo qua con il commento, perché se no vado
comunque. Abbiamo una conferma dal nostro Stefano, che il personaggio è un telarite.
Ah.
E quindi, beh, allora ci ho visto bene questo punto. Però effettivamente i rastoni facevano anche un po' pensare a un nausicano.
Effettivamente.
No, comunque tutta la sequenza in sé è un po' un mix di tanti episodi di Star Trek, dove cadi su un pianeta, ti si rompe la navetta e devi scapparne. Ce ne sono, quanto ce ne sono, in Voyager, in Enterprise, in The Next Generation, dove peschi ne trovi uno, compreso la serie classica, se ci pensi. Quindi questo è proprio un classico di Star Trek, tutta questa sequenza. Un'altra cosa che però mi fa riflettere è che adesso oramai arriviamo a quella scena, dai, arriviamoci perché se no ci tratteniamo e basta.
Sì. Allora scorriamo veloce, eccoci qui.
Che in entrambi, cioè sia nella terza stagione di Discovery che nella quarta di Discovery, vediamo l'abbandono di un personaggio importante in un episodio ambientato su un pianeta barra luna ghiacciato. Perché la scorsa stagione abbiamo salutato Giorgio e in questa sembrerebbe che abbiamo salutato Tilly. Comunque, raccontiamo bene questa parte, dai.
Raccontiamola. Allora, qui siamo praticamente alla fine, c'è questo diciamo bellissimo confronto perché appunto Kovic ha consigliato, appunto, cioè ha detto a Tilly che c'è un posto come insegnante che l'aspetta. E Tilly giustamente che cosa fa? Si confida con Michael, ne parla con lei, perché diciamo che questa è una cosa che è venuta fuori nel corso di tutte e quattro le stagioni, e c'è un rapporto molto forte tra le due ragazze e questo l'abbiamo sempre visto. Effettivamente, come dice anche Tilly, sono un po' passate, no, da quasi odiarsi, da non sopportarsi, veramente a volersi un bene dell'anima, a spalleggiarsi anche tantissimo. Questa cosa l'ho apprezzata veramente tantissimo. E tra l'altro Tilly appunto confida a Michael che quando si è trovata con i gradi appuntati sul petto così, non si è sentita felice, ma bensì si è sentita in imbarazzo. Cioè lei ha detto, io ho rivisto un po' tutta, è come se avessi rivisto un po' tutta la storia della mia vita davanti agli occhi e mi sono resa conto che tutto quello che io ho fatto l'ho fatto per, come dire, non tanto per soddisfazione mia, ma per rendere soddisfatto qualcun altro. E io questo sinceramente è un discorso che ho apprezzato veramente tanto, mi è piaciuta moltissimo questa parte, perché ti dicevo, io avevo già captato che c'era qualcosa che non andava nella povera Tilly, cioè c'era già qualcosa che cominciava un po', no? Ed effettivamente questo balzo nel futuro, questo trovarsi in un posto nuovo, questo aver salutato, essersi lasciata alle spalle tutti coloro che in un certo senso le puntavano anche un po' il dito contro, le dicevano no, te devi fare così, te devi fare cos'hai. Questa cosa si vedeva anche in uno Short Treks, tra l'altro, dove tu vedevi la madre di Tilly che comunque le diceva guarda, cioè te questo devi fare, ok? E diciamo che per lei offre finalmente il respiro che stava cercando e magari le permette anche di essere un po' più sicura di se stessa. E infatti diciamo che l'episodio si conclude con Tilly che decide di accettare l'incarico come insegnante all'Accademia e in delle brevi sequenze vediamo lei che fondamentalmente saluta tutto l'equipaggio, abbracci e poi c'è lei appunto che sale su questa navetta e viene portata. E tra l'altro mi è piaciuta moltissimo una frase che lei si scambia con Michael perché le dice questo non è un addio, questo è un arrivederci, cioè alla fine io sono là, mi potrei passare a trovare quando vuoi. E niente, io ti dirò la verità, Jared, te l'ho apprezzato, mi sono bloccato un'altra volta,
no.
L'ho apprezzato veramente veramente tanto, lo trovo, cioè mi dispiace che Tilly se ne sia andata o che comunque per un po' non la vedremo, perché poi magari la rivedremo appunto in una serie dell'Accademia, probabilmente lì la ritroveremo, penso, anche perché dai, cioè
ma non sappiamo. Allora sulla strada dell'Accademia ci viene facile pensarlo dopo questo episodio, ma non sappiamo se effettivamente sarà una serie live action, perché comunque Lower Decks dovrebbe anche concludersi, non dovrebbe andare avanti troppo a lungo, quindi potrebbe essere la nuova serie animata che poi si va a incastrare. oppure sarà una serie live action, ma secondo me il periodo migliore per fare una serie sull'Accademia è The Next Generation.
Eh sì.
Più che Discovery, però
certo.
Cioè, può anche essere, in questo momento non sappiamo veramente niente su questa serie, quindi non possiamo neanche...
Esatto.
Però c'è un altro personaggio di Star Trek molto noto che a un certo punto è iniziato ad insegnare nell'Accademia, il Capitano Pike,
già,
che non ha fatto una buona fine. Quindi non so, Tilly, quanto ti convengo. Ovviamente lei non sa del destino di Pike, Pike se l'è tenuto per sé, però un altro personaggio ha insegnato nell'Accademia e... ma... sono molto molto curioso, insomma. Comunque io spero che Tilly comunque rimanga, cioè questa rivederci fa capire che comunque Tilly rispetto a Giorgio non è che va via, ma rimarrà più come una guest star. Almeno io ho intuito questo. Però mi dispiace perché secondo me, cioè, si iniziano a perdere dei pezzi importanti dell'astronave, dei pezzi identificativi della serie, perché ora ovviamente anche in altre serie abbiamo visto altri personaggi lasciare i vari equipaggi, sia Dax a Tasha, insomma ce ne sono tantissimi di esempi che si possono fare, però quelli, a parte che erano morti, ma a parte si sono visti anche personaggi che hanno lasciato anche senza morire, per esempio in Voyager. Però tralasciando questo, è un personaggio secondo me troppo iconico legato a Discovery, cioè sul discorso di Discovery, perché io quando penso a Discovery mi viene in mente Burnham, Masaru, Stamets, Tilly. Questi sono i primi che ti vengono in mente, poi tutti gli altri, Calder. A me sinceramente è dispiaciuto veramente tanto, è dispiaciuto veramente tanto.
Più che altro il fatto è questo, che ecco, poi chiaramente ragazzi, cioè questa è una cosa che viene da articoli, viene comunque da dichiarazioni e tutto, però per adesso è stato ancora riportato che, correggimi se sbaglio Jared, ancora Star Trek Discovery non è stata rinnovata per una quinta stagione, giusto?
Non è stata rinnovata per una quinta stagione, però il mese di novembre è stato il migliore di sempre per Paramount Plus.
Questo è vero, però come appunto...
lo zampino di Discovery sicuramente c'è,
questo,
quindi
certo,
per me un rinnovo
certo
arriverà.
Questo di sicuro, però insomma, come hai detto giustamente anche te, effettivamente la dipartita di Tilly è una cosa molto grossa, perché come hai detto anche tu, cioè alla fine... abbiamo detto addio a, insomma, a un personaggio che ci ha sempre accompagnati, cioè lei è stata sempre presente in tutti gli episodi, se ci facciamo caso, cioè lei c'è sempre stata in modo più o meno trasversale, ma è sempre stata presente, e quindi non so. Cavoli, dispiace anche a me, cioè,
più che altro io sai cosa penso? Io penso che in questo episodio ci sia stato un passaggio di testimone, ovvero che quel personaggio, la Tilly, adesso sarà Adira. Se ci pensate, adesso sarà Adira.
Sì.
Perché mentre Tilly insegnava agli altri, in qualche modo lei vedeva anche un po' Adira come una sua... un po' come una piccola se stessa, un po' più saccente. E secondo me quel ruolo che copriva assolutamente Tilly, anche con un po' di un po' goff, un po' di... adesso lo farà Adira. Ma sicuramente, perché molto Adira comunque, per quanto nel simbionte avrà tutti i ricordi, però rimane comunque un personaggio anche inesperto in certe situazioni, che si fa anche prendere anche un po' da situazioni di ansia certe volte. Quindi secondo me quel ruolo lì all'interno della serie lo ricoprirà proprio quel personaggio.
Prego, tra l'altro, Sofia, scusami, per sempre il discorso del passaggio del testimone, noi vediamo che Tilly e Adira non si salutano in modo diretto, ma Tilly le lascia praticamente, almeno si percepisce che sia stata lei, le lascia questa pallina con la neve, se di quelle che capovolgi con la neve dentro, con appunto all'interno l'Enterprise NX-01, se non mi ricordo male, e la scritta All is Possible, quindi viene anche un po', no, da
quel
titolo dell'episodio, ed effettivamente ha senso anche il discorso che tu fai appunto del passato del testimone, anche a livello diciamo un pochino più materiale. mettiamola così, comunque un gesto molto poetico sicuramente. Infatti sì, sono d'accordo, penso che effettivamente Lyra comincerà piano piano a rivestire il suo ruolo, ecco.
Per carità, Lyra è un personaggio molto funzionale e a me non è mai dispiaciuto, onestamente.
Certo.
Sinceramente, ecco, non abbiamo affrontato in questo episodio, ma voglio capire Grey come diavolo lo vogliono collocare. Perché per il momento Grey suona un po' come Calber nelle prime due stagioni di Discord. Cioè è quel personaggio che brilla accanto da Lyra, ma da solo... né carne né pesce. Quindi devono cominciare a caratterizzarlo un po' meglio, a dargli qualcosa, soprattutto adesso che è una persona reale, esatto. Non è più un bordo, quindi spero lo faranno. Comunque ha cambiato questo look molto Maneskin, che comunque a me non dispiace, detto sinceramente. Vabbè, comunque ad ogni modo siamo arrivati più o meno alla fine, perché sono ancora 1:34. Volevi aggiungere qualcosa, Sofia?
No, guarda, sono d'accordo con te su tutte le ultime cose che hai detto, quindi sono...
A me l'episodio comunque mi ha lasciato una gran tristezza nel salutare Tilly, perché quando abbiamo salutato Giorgio, personaggio che era avuto anche più fondamentale, scusatemi, era più fondamentale, avevo comunque, già sapevo che comunque c'era la sua serie che sarebbe arrivata, e quindi... Ho detto, vabbè, ma tanto Giorgio la vediamo in sezione 31, poi passano gli anni, stasera ancora l'abbiamo vista, però qualche giorno fa lo stesso Alex Kurtzman ha confermato comunque che il progetto è ancora in vita, quindi si farà a suo tempo, ma si farà, quindi il destino di Giorgio prima o poi lo vedremo. E il problema è che però se continuano a temporeggiare, l'attrice... sta cominciando a rivestire anche ruoli abbastanza abbastanza diciamo importanti, mm-hmm. anche nella Marvel e altre cose, e rischiano un po' di farsela sfuggire, quindi esatto. non temporeggerei troppo, cioè io farei le cose subito dirette. Comunque non c'entra nulla con l'episodio, ma Jetrino, ci dice Stefano Angis, guarda, ho letto da qualche parte che nei prossimi episodi dovrebbe riapparire, purtroppo l'attrice si è unita alle riprese più tardi, perché mentre gli altri si erano riuniti verso ottobre, novembre, non ricordo bene, l'attrice di Jetrino si è riunita a maggio.
Esatto.
Quindi era già in un punto abbastanza, con le riprese già ben andate. Aveva dichiarato che comunque avrebbe recuperato anche qualche episodio prima, magari rigirando qualche scena con gli altri, ma a quanto pare per il momento non se ne vede traccia. E anche se Jetrino, ecco, se questo personaggio fosse data più importanza, anche adesso che c'è un personaggio in meno, sarei contento, perché Jetrino è un personaggio fantastico e come guest star è veramente sprecato, cioè meriterebbe di avere almeno 5 minuti in ogni episodio, almeno per me, sì, può fare anche un'ora.
Sono d'accordo.
Dunque Sofia, direi che siamo arrivati in chiusura, quindi a te gli appunti social.
Ok, allora ragazzi, io vi ricordo che le nostre live sono disponibili da seguire appunto in diretta sul nostro canale di YouTube e sulla nostra pagina Facebook, che sono un po' i nostri canali principali. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla live e continuate a commentare, così ci salutiamo per benino e ovviamente condividete. Per quanto riguarda invece Facebook, anche lì, nel caso non l'abbiate ancora fatto, mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace o una love reaction alla diretta, qualche altro commento, così ci salutiamo per benino e anche in quel caso condividete come se non ci fosse un domani. Inoltre io vi ricordo che i nostri canali non sono solo questi, infatti abbiamo la pagina di Instagram, abbiamo il sito internet che è perennemente aggiornato con tutte le novità nel mondo Trek, e poi abbiamo come sempre il caro Patreon che ci accompagna. Infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete anche abbonare. Sono quindi disponibili due tipi di abbonamento, ovvero l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro che vi consente di ricevere un attestato via email. Altrimenti c'è l'abbonamento capitano a 5 euro al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione in titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Io vi ricordo che ovviamente sia Patreon che la super chat di YouTube non sono assolutamente dei modi, diciamo, per speculare o per guadagnare il soprannome di Star Trek, ma semplicemente è una piccola forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi ti lascio la parola.
Soprattutto grazie a Patreon, come abbiamo ricordato qualche mese fa, siamo riusciti a rinnovare il nostro dominio di talkingtrek.it, esatto. E quindi le notizie continuano ad arrivare anche grazie ai nostri sostenitori. Ma direi che comunque io ringrazierei anche tutti i nostri spettatori che ci hanno seguito questa sera, perché sono 5 all'una e siete comunque ancora tantissimi, e quindi un bel applauso, ve lo meritate. Ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo con il 5° episodio, di cui ancora non si conosce il nome, ma comunque arriverà il prossimo venerdì. E poi per le successive dirette lì dovremo fare qualche cambiamento, perché una arriverà il 24 di dicembre e l'altra arriverà il 31 di dicembre, quindi sono un po' giorni particolari, quindi lì probabilmente faremo una variazione, due variazioni sul giorno, ma poi dopo ci riallineeremo, sono passati quei due giorni di festa sui venerdì. Comunque la prossima appuntamento è sempre di venerdì, e come abbiamo detto venerdì 17.
Siamo a ferro, ragazzi, cominciamo a toccare.
Sarà un episodio horror. Sarà un episodio horror.
Quello è il 13, il 17 è quello che porta male. Oibè.
Ah, ecco, allora pure peggio. Allora pure peggio. Comunque, speriamo che sia un buon episodio. Almeno.
Ma sicuramente.
Quello. Ad ogni modo, questa diretta di questa sera sarà disponibile anche in versione podcast, solo audio, a partire da mercoledì sui canali di Fantascientificast, su Spotify, su iTunes, su Amazon Music, su Google Podcast, su qualsiasi canale fruibile di podcast. Cercate il canale Fantascientificast e appaiono tutti i podcast che loro distribuiscono, e tra quelli comparirà anche Talking Trek. E saluto anche qualcuno che si è collegato con noi proprio adesso, che adesso ho perso il commento, comunque era Diego il Cisco. Buonanotte, sono arrivato troppo tardi, un saluto. Beh, anche in chiusura comunque noi ti salutiamo, ben collegato Diego per questi ultimi minuti di Talking Trek. Sofia, direi di aver detto tutto, e quindi vi mandiamo la clip finale.
Si vola.
E come sempre si vola a dormire. Si vola a dormire perché sono 5 all'una. Grazie a tutti veramente per aver passato questo venerdì in nostra compagnia. Può sembrare scontato, ma non lo è assolutamente. Grazie, grazie davvero. Buonanotte.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.